Laudetur Jesus Christus.
I titoli di lunedì 19 ottobre, all'Angelus di ieri, l'appello del Papa per la Libia e il ringraziamento a Dio per la liberazione di Padre Macalli, che abbiamo con noi ai nostri microfoni, e il pensiero di Francesco sull'importanza di pagare le tasse. Nella cronaca internazionale, il rialzo di contagi da coronavirus in Europa mentre si attendono i fondi del Recovery Fund, le manifestazioni in Francia dopo l'uccisione di stampo terroristico del professore.
Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e sostegno ai pescatori fermati da più di un mese in Libia e ai loro familiari. Prego anche per i diversi colloqui in corso a livello internazionale affinché siano rilevanti per il futuro della Libia. È giunta l'ora di fermare ogni forma di ostilità.
Buongiorno da Fausta Speranza. Avete sentito le parole del Papa ieri al termine dell'Angelus per la Libia. Parole di sostegno per i 18 pescatori italiani trattenuti da settimane e settimane a Bengasi, per le loro famiglie, con l'auspicio di unità e stabilità per il paese nordafricano. Poi il pensiero forte a Dio per la liberazione di Padre Macalli, avvenuta l'8 ottobre dopo 2 anni di prigionia. Era stato catturato in Niger al confine con il Burkina Faso.
Desidero ringraziare Dio per la tanto attesa liberazione del padre Pierluigi Macalli. Ci rallegriamo anche perché con lui sono stati liberati altri 3 ostaggi. Continuiamo a pregare per i missionari e i catechisti e anche per quanti sono perseguitati o vengono rapiti in varie parti del mondo.
Alla sua liberazione Padre Macalli ha avuto parole di perdono per quanti lo hanno trattenuto in catene, sottolineando che perdonare è l'unico modo per spezzare la spirale di violenza. Ma ascoltiamo il missionario, tornato da poco in libertà, nell'intervista di Benedetta Capelli.
Sono stato sorpreso e commosso perché stavo appunto seguendo anch'io la diretta. Davvero è stato un momento molto forte, come forti sono stati gli abbracci che ho ricevuto fin dal primo giorno in cui sono atterrato a Roma, adesso dal Papa e da tutta la Chiesa. Permettimi di dire un grazie a tutti attraverso le onde di Radio Vaticana, che mi ha fatto compagnia gli ultimi 4 mesi. Ci avevano dato una piccola radiolina il 20 maggio, il giorno del mio compleanno, ma ogni sera ascoltavo. E soprattutto il sabato mi dava quello spunto spirituale del Vangelo che non avevo a portata di mano. Ecco, io vorrei dirvi grazie per quanto fate, grazie a quanti mi hanno sostenuto con la preghiera e grazie a Dio. Dio ha ascoltato la nostra preghiera.
E Francesco ha ricordato la giornata missionaria mondiale celebrata ieri, sottolineando il prezioso lavoro di evangelizzazione svolto da laici e consacrati. Antonella Palermo ha raccolto la testimonianza di un altro missionario carmelitano scalzo, padre Aurelio Gazzera, in Centrafrica da quasi 30 anni.
Tante persone che magari non possono muoversi, ma che attraverso il missionario riescono a vivere, agire, pregare, amare per tante persone nel mondo. Questo è un momento in cui devo lasciare una comunità, sento proprio questo affetto, presenza che avvolge e accompagna.
Come si riesce a vivere ogni giorno la fratellanza in un contesto di conflitto?
In Africa in genere le relazioni, gli incontri hanno un peso fortissimo, ma richiede comunque un impegno grosso. Il paese sta scontando veramente una grossa pena che sta toccando un po' tutti i livelli. La tensione continua a salire, da una parte c'è un governo che ha fatto ben poco in questi anni, sta giocando anche un po' sporco. Non ci sono elementi molto in vista o molto forti da poter sperare in un'alternanza.
E nell'aggiornamento sul coronavirus, quasi 40 milioni di casi in tutto il mondo, l'Europa supera i 250.000 morti. In Italia, varate nuove misure anti-Covid che saranno valide fino al 13 novembre. Ma ascoltiamo Emanuela Campanile.
La pandemia avanza senza sosta, facendo registrare un aumento quotidiano globale dei casi di Covid che, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, sono quasi 40 milioni. La triste classifica è dominata dagli Stati Uniti, che con un picco di oltre 70.000 casi in 24 ore arriva a più di 8 milioni di contagiati. Poi l'India con 7 milioni e 500.000 e il Brasile che supera i 5 milioni di casi. In Europa oltre 250.000 le vittime, più di 2/3 sono nel Regno Unito. Seguono a ruota Italia, Spagna, Francia e Russia. Russia. Solo nell'ultima settimana nel vecchio continente si sono registrate più di 8.000 vittime. L'Europa moltiplica così provvedimenti restrittivi anti-Covid, ma sale la tensione come per esempio nel centro di Londra, dove è scoppiata una protesta fuori dai pub dopo la decisione del governo di imporre il coprifuoco dalle 22 per gli esercizi commerciali. In Italia, ieri sera il presidente del Consiglio Conte ha annunciato le nuove misure anti-Covid che saranno valide fino al 13 novembre. Israele e la città australiana di Melbourne hanno invece iniziato un graduale deconfinamento dopo diverse settimane di restrizioni draconiane.
E mentre crescono le urgenze socio-economiche dei vari paesi europei, cresce il timore di ritardi nell'arrivo dei fondi del Recovery Fund. Il Consiglio europeo della scorsa settimana infatti si è concluso senza il necessario varo. Delle possibili prossime tappe di approvazioni a dicembre abbiamo parlato con l'economista Carlo Altomonte.
Non penso si arriverà a un blocco perché la posta in gioco è troppo alta sia per i paesi che attendono il Recovery Fund sia per i paesi, lo ricordiamo, che attendono il bilancio europeo, quindi i fondi strutturali in agricoltura e per la coesione regionale. Il Parlamento europeo ha chiesto che i fondi che sono stati destinati in misura eccessiva, secondo il Parlamento europeo, solo agli Stati membri e troppo poco alle politiche comunitarie, per esempio svuotando il finanziamento dei programmi di ricerca comune o del programma Erasmus. E quindi io immagino che poi un accordo verrà sicuramente trovato, magari all'ultimo momento, e che implica che probabilmente i fondi del recovery arriveranno con qualche mese di ritardo.
Mobilitazione contro l'orrore. Decine di migliaia di francesi sono scesi in piazza ieri in diverse città in omaggio al professore decapitato venerdì da un 18enne ceceno per aver aperto in classe un dibattito sulle caricature di Maometto, un attentato islamista su cui continuano le indagini. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Azioni rapide contro la propaganda online e per la sicurezza delle scuole. Mentre l'esecutivo francese serra i ranghi dell'antiterrorismo e interroga gli 11 arrestati per l'assassinio di Samuel Paty, la Francia non ci sta e al grido di Je suis Samuel riempie le piazze, rispondendo all'appello di sindacati, partiti, associazioni e del settimanale satirico Charlie Hebdo. Rivendicano libertà di espressione e laicità dello Stato. Non abbiamo paura, non ci dividerete, twitta il premier che si unisce alla piazza, mentre il Consiglio di Difesa pare avere già emanato un provvedimento di espulsione per 231 stranieri radicalizzati. Intanto, lontano dalla piazza, a Rouen, sempre ieri, cattolici e musulmani hanno pregato insieme per dimostrare l'impegno comune a lavorare alla fratellanza, rifiutando ogni violenza, lì dove padre Jacques Hamel 4 anni fa veniva sgozzato mentre celebrava la messa da seguaci dello Stato Islamico.
Il nazionalista Ersin Tatar è il nuovo presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo dalla Turchia. Nel ballottaggio di ieri ha ottenuto il 51,7% dei voti, superando l'uscente Mustafa Akinci. L'affluenza è stata del 67,3%. In Bolivia, al voto, dove sebbene non ci sia ancora un conteggio ufficiale, il presidente ad interim ha annunciato dagli exit poll il trionfo alle presidenziali di ieri del candidato Luis Arce del MAS, Movimento del Socialismo. Delfino dell'ex presidente Evo Morales, dimessosi per brogli nel 2019, Arce avrebbe ottenuto 52,4% di preferenze. E non tiene la tregua umanitaria annunciata e poi violata sabato notte nella regione caucasica del Nagorno-Karabakh. Azerbaigian e Armenia si accusano a vicenda ad una settimana dal primo cessate il fuoco annunciato ma mai rispettato. E a Minsk, siamo in Bielorussia, decine di migliaia di persone sono scese in piazza ieri continuando a manifestare contro il presidente Lukashenko malgrado la minaccia di reazione delle forze di polizia, più di 200 gli arresti. E in Israele e Bahrain hanno siglato ieri l'accordo che formalizza l'avvio di relazioni tra i due paesi e hanno firmato 7 memorandum d'intesa, rafforzando l'apertura ulteriore della regione del Golfo allo Stato ebraico. Di tutta risposta, i gruppi jihadisti dello Stato Islamico del cosiddetto Stato Islamico hanno reagito minacciando attentati contro l'Arabia Saudita. E adesso torniamo all'Angelus di ieri, un richiamo ad essere cittadini onesti e costruttivi, ma anche testimoni dell'amore di Dio. Nelle parole di Papa Francesco, commentando il passo del Vangelo nel quale gli avversari di Gesù pongono una domanda che il Papa definisce insidiosa riguardo il pagamento dei tributi all'imperatore romano.
Pagare le tasse è un dovere dei cittadini, come anche l'osservanza delle leggi giuste dello Stato. Al tempo stesso è necessario affermare il primato di Dio nella vita umana e nella storia, rispettando il diritto di Dio su ciò che gli appartiene. Da qui deriva la missione della Chiesa e dei cristiani: parlare di Dio e testimoniarlo agli uomini e alle donne del proprio tempo.
In chiusura da Fausta Speranza, grazie per l'attenzione e l'augurio di una serena giornata.